טוב, צדיקים, ברוך השם, אביאמו ננו בפרשה, אביאמו ננו בסטימנה, סיימו פנו אושיטו דללושה דיפורים, כשמחה, כג'ויה, דירנה מייסטרי פורי מקומו כיפור, כל כל לגמנטו טרפורי מכיפור, צאו לא אינקורטו פרקפילה וקונצפטו, כיפור, סייריבה על תצה, טרמיטה דיג'ונו, טרמיטה פנטירה, טרמיטה לתשובה, טרמיטה ריפלציונה פרופונדו, טוטל כיפור, ריפלציונה פרופונדו, פרופונדיטה דל אנימה, דל הקומפרנציונה דה, כאופטו, כנונופטו, כדבו קמביארה, כאוסבליאטו, כדבו פארה דיברסו, מולטו מולטו אינטנסו. fino che uno arriva a Neila il momento dove tutti le porte del cielo si aprono dicono le maestri puri la festa dove si beve e si canta e si baila è come Kippur perché arrivare attraverso il creatore ci sono due strade la prima strada è la strada di riflessione di teshuva di comprensione di repentimento di profondità E l'altra strada, una strada molto più corta, la strada della Simha. Dicono le maestri, quando uno ha Simha, Simha vera, felicità vera, gioia vera, lui subito si collega a sua anima al posto più profondo che esiste. Non c'è bisogno di digiunare, non c'è bisogno di riflessione, non c'è bisogno di niente. Perché la simcha è lo che apre la barriera che c'è tra il corpo e l'anima. Che voi dovete sapere, questo corpo che è creato dalla terra, la terra rappresenta la pesantezza, la terra, anche colore nero, rappresenta una cosa lenta, Siamo di un processo lento, così è il corpo, c'è pesantezza, siamo lenti, a volte non vediamo la luce, e l'anima è al contrario, e l'anima è tutta luce, e l'anima non capisce l'oscurità, e l'anima non capisce la pesantezza, e l'anima non capisce questi concetti. E per questo, quando uno ha questa storia c'è una separazione tra il corpo e l'anima e come si riesce a rompere questa barriera della polvere della terra della pesantezza del corpo attraverso la simcha dice il Baal Shem Tov lo che le tzaddikim fanno con mille digiuno un uomo semplice può fare con una po' di simcha e non per niente tzaddikim Purim viene 30 giorni prima di Pesach. Stiamo arrivando a Pesach. Meno di 30 giorni saremo Bezrat Hashem in Leila Seder. Speriamo al Bet HaMikdash in Yerushalayim. E perché per forza fu fatto così? Perché Hashem ha fatto così che Purim sarà 30 giorni prima dell'uscita d'Egitto? O che tu devi sapere. La prima chiave per uscire dall'Egitto, per uscire dalla schiavitù, per essere libero, è la simcha, la felicità, la gioia. Queste cose portano alla salvezza. E questo tzedikim, perché c'è scritto Mishenichnas Adam Rabim Besimcha, Nel momento che entra Adar si aumenta la gioia, però questa gioia si aumenta, 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 e se uno riesce a aumentarlo fino a Pesach uscirà di tutto ciò che non è bene. E Bezrat Hashem oggi voglio un po' approfondire su di questo, la simcha, la gioia, e vediamo come è collegato alla nostra parasha. Bezrat Hashem, questo Shabbat, leggeremo Parashat Tzav, Parashat Tzav, dovete sapere, una piccolissima parasha che parla tanto del lavoro sacerdotale, del Bet HaMikdash, dei sacrifici, che si faceva, come si faceva. I Bemet, vediamo che tutto il libro di Vaikra allunga tanti sulle tipi di lavorazione che c'erano al Bet HaMikdash. E perché la Torah allunga così tanto sulle tipi di lavorazione? Già abbiamo parlato a 5 parashot sul tabernacolo, come creare questo tabernacolo. Adesso che il tabernacolo fu creato, la Torah allunga a spiegare che si fa in questo tabernacolo, che si fa in questo santuario, che si fa in questo Bet HaMikdash. E la domanda è che ci importa a noi? Come si fa i sacrifici? Che tipo di sacrificio? Che fa il Cohen? Prende la spada, prende il fuoco, prende il carbone, fa l'incenso, mette il vino, mette l'acqua. Che ci aiuta a noi a capire tutte queste cose? In beemezza di chi? In ogni tipo di lavorazione che c'è il Bet HaMikdash, ci sono insegnamenti molto profondi per noi. E la parasha apri con la prima lavoro, il primo lavoro che si faceva al Bet HaMikdash alla mattina. Ancora prima che il sorgere del sole, ancora prima che il sole usciva alla mattina, c'era un Kohen che lui faceva la mitzvah di Trumat Hadeshet. Che è questa mitzvah di Trumat Hadeshet? La traduzione letterale di Trumata Deshe sarà elevare o levare il cenere. Che vuol dire levare il cenere? Noi sappiamo che il lavoro principale c'era al Bet HaMikdash, era tramite i sacrifici. C'era un grande Mizbeach, un grandissimo Mizbeach, e là tutto il giorno si facevano sacrifici, sia i sacrifici obbligatori, che erano sacrifici di tutto il popolo, il Korban HaTamid, si faceva uno alla mattina, uno al pomeriggio, e le feste si aggiungeva, di Shabbat si aggiungeva, e anche tutti i sacrifici che vengono offerti. Per esempio, una donna che partorisce portava un sacrificio, graziamente. Oggi si fa a Gomel, invece, però praticamente non si faceva da Gomel. Si dava un sacrificio. O uno che ha fatto un viaggio. O uno che così lo viene il voglia di donare un sacrificio. O uno che ha fatto un peccato, ha trasgredito la Torah. E così giorno a giorno tantissimi sacrifici si faceva sull'altare. Questo altare dove dice la Torah, Esh tamid tukad bo. Che voglio dire? Il fuoco dovrà rimanere acceso sull'altare sempre. Adesso potete immaginare così tanti fuoco, così tanti sacrifici. Noi sappiamo una cosa, che quando c'è un fuoco, che succede? Che rimane cenere. C'era tantissimi cenere su questo altare. E per questo c'era una mitzvah molto particolare. Ogni mattina la prima cosa che il Cohen aveva bisogno fare, un Cohen metteva le sue vestiti, andava sull'altare. L'altare è una cosa grande, per andare sull'altare non c'erano scale, però c'era una rampa. La parentesi, perché non c'è una scale? Sì, quando tu, per esempio, vai primo piano, secondo piano alla casa, non è una rampa, non è una cosa diretta, è una scala, no? 90 gradi, scala, scala, gradini, gradini. Invece al Beit HaMikdash no, non c'erano gradini, non c'era una scala, era una rampa, una cosa diretta. Come si fa a volte oggi in posti dove ci sono gente invalida, ma sia. Sono su una sedia di rotolo, una sedia così che qualcuno deve trasportare. Quindi non possono fare i gradini. Quindi si fa una cosa diritta, sì, su un angolo. I maestri molto semplice. Un gradino ha una cosa interessante. Quando tu fai un passo, due passi, tre passi, in qualsiasi momento tu ti puoi riposare. perché ti puoi riposare. Sei arrivato così al quarto gradino, al quinto gradino e ti riposi là. Non devi mettere un sforzo mentre che tu riposi. Invece quando c'è una rampa, che non ci sono gradini, sempre c'è un angolo, sì, di 45 gradi per esempio, là non c'è riposare. Ok, se tu ti riposa e non metti forza sulle tue piedi, una forza di contrasto, uno può cadere dietro, perché okay, non è piano. Non è una cosa diritta. Così è la vita. È la vita in qualsiasi momento. Anche in un momento di riposo, sempre si deve essere concentrati. Che se uno lascia fare e non pensa, non è come una gradina, caso ce l'ha un po' cadere. Perché questo per andare al Misbea, uno fa un livello dopo un livello dopo un livello per arrivare al creatore. C'è bisogno sempre, in qualsiasi momento, essere con focus. E l'uomo non può lasciare tutto così in un attimo andare perché può cadere. Il coenza di Kim faceva questa rampa ogni mattina. Aveva una pala, e metteva il pala dentro dove c'era tutto il cenere, prendeva il cenere sulla pala, scendeva le gradini. E dove metteva il cenere? Questo cenere lo metteva fiancato all'altare. Quanto interessante. Cenere, perché non metterlo in immondizia? La cosa giusta, se c'è cenere, tu lo vai e lo porti fuori del Beit HaMikdash, fuori del santuario, fuori del tabernacolo. Invece no! Ti dice la Torah e la parasha nostra, ogni mattina il Kohen va sull'altare, gli prende un po' di cenere. E che fa con questo cenere? Lui scende all'altare, lo mette fiancato all'altare, non lo porta via, non lo butta nell'immondizia. E così ogni giorno. Questa è la prima mitzvah, la prima lavorazione che le Kohen facevano. I Be'emet, c'è bisogno a capire. Perché ogni giorno c'è bisogno di prendere il cenere. E anche, se già la prendi, buttala fuori. Perché deve rimanere fiancato all'altare? Sembra che ha una importanza questa cenere. Sembra che questo cenere comunque deve rimanere là. I Be'emet al Midrash racconta che succedeva con questo cenere. Perché sentivo ogni giorno di mettere cenere fiancato all'altare. Ovvio che dopo una settimana, 2 settimane, un mese, tutto pieno di cenere. Che tipo di cosa è un santuario, un Beit HaMikdash pieno di cenere? Dice il Midrash miracolo. Il Kohen ogni mattina metteva il cenere e dopo poco tempo veniva assorbito della terra. Quando era il tabernacolo la terra era terra, perché non c'era marmo sotto, e quando c'era il Beit HaMikdash c'erano pietre, veniva ingoiato delle pietre. E qui la domanda, qual è la storia? Questa è la prima mitzvah. Dopo c'è un'altra però. Ogni tanto, quando il cenere diviene troppo, 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 non basta prendere una pala. Il Cohen cambia le sue vestiti, e vai là e prende non una pala, prende tutto il cenere e questa volta non viene messo fiancato al tabernacolo. Non viene messo fiancato all'altare, viene buttato fuori non solo del tabernacolo del Beit HaMikdash, fuori di Gerusalemme, fuori dell'incampamento. Ogni tanto si faceva questo. E adesso la domanda ancora più strana, non ho capito. Se ogni giorno si prende una pala, e comunque questo non è sufficiente perché ogni tanto si deve prendere tutto. Perché non basta ogni tanto prendere tutto il cenere che c'è, pulire l'altare, c'è il scarto del fuoco, c'è cenere. Ogni tanto buttiamo tutto. Perché ogni giorno c'è bisogno di prendere un po', una pala, era una pala piccola, non era una cosa grande, metterlo fiancato e c'è bisogno di un miracolo che sarà assorbito. E anche perché c'è un obbligo di cambiare le vestiti? E quello non può con gli stessi vestiti dove lui. E il giornaliere fa fare questa cosa che si fa ogni tanto. bellezza di chi c'è tanto di approfondire. Qual è la storia del cenere? Il cenere sa di chi? Dobbiamo capire per inizio che è un buon segno. O che quando c'è cenere, voglio dire che c'era fuoco. Se io vedo cenere, sì, quale cenere? È legno che è divenuto carbone, sono carbone che sono divorato, fino a che sono divenuti cenere. Quindi quando io vedo cenere, questo cenere è un segno che sicuro prima il cenere c'era fuoco. Perché senza fuoco non c'è. E il fuoco sa di chi? È più che il contrario del cenere. Il fuoco è una cosa bella, una cosa impressionante, una cosa piena di passione, piena di energia. Una fuoco, non c'è una cosa che vive più, che ha più energia, più forza di un fuoco. E dopo, quando questo fuoco è andato via, rimane al contrario il cenere, una cosa senza passione, senza gusto, senza colore nero. Non serve per niente. Che si può fare con il cenere? E qui c'è un paradosso. Come di un fuoco che è così vivente, così bello, è proprio un spettacolo. Non mi ricordo che quando ero più piccolo, a Lag Baomer, quando si facevano le fuochi, sì, io potevo per ore essere seduto solo a guardare il fuoco, come il fuoco muove, come il fuoco si sposta. E la fuoco è una cosa che è molto vivente. E dopo che rimane? Cenere, così, una cosa nera. Sembra che non è utile. E per capire questo, dobbiamo prima capire un'altra cosa. Il fuoco, i sacrifici, un po' rappresentano la preghiera nostra. Noi sappiamo che antigamente si facevano sacrifici, però oggi non abbiamo sacrifici. Qual è la cosa che sostituisce il sacrificio? Nelle maestrie, le preghiere. La Torah chiama le sacrifici un lavoro e la Torah chiama le preghiere un lavoro. Le sacrifici è un lavoro materiale dove uno prende, fa, sposta, deve bruciare. Però la preghiera di grande maestrie è anche un lavoro, ma non un lavoro materiale, è il lavoro del cuore. Noi diciamo ogni giorno Shema Israel, 2 volte, 3 volte, 4 volte, dipende che fai, se fai Shachrit, con Korbanot, con Arvi, con Kriyat Shema sul letto. Ve'avadeta et Hashem Elokecha bechol levavecha, bechol levavchem, avatem otam, bechol levavchem, lavorare a Hashem con tutto il cuore. Qual è il lavoro del cuore? Il lavoro del cuore è la preghiera. Tzadikim. Che voglio dire fuoco? Fuoco è quando un uomo è illuminato, quando un uomo fa una cosa buona, quando un uomo si sta avvicinando al Creatore. Il fuoco, tzaddikim, una delle sue caratteristiche, lui sempre va attraverso il cielo. Il fuoco vuole sempre andare sopra e sopra e sopra. E più legno che metterai, più che lui andrà sopra. Il fuoco non va sotto, non vuole andare sotto, sempre vuole andare sopra. Dicono le maestre, anche noi ebrei, anche noi umani siamo così. Abbiamo una passione, abbiamo un volere di avvicinare al Creatore. Facciamo mitzvot, facciamo belle azioni, facciamo cosa bene. Però, quando c'è fuoco, c'è anche un'altra cosa, c'è cenere. Il cenere è al contrario del fuoco, non va sopra, anzi, il cenere va sempre sotto. Il cenere pesante non vuole andare sopra. Il cenere, che rappresenta il cenere? Il cenere rappresenta la cosa che il fuoco non ha riuscito a portare sopra. E questo cenere, direi maestri, rappresenta le cose che un uomo ha fatto o che un uomo fa, che non lo possono aiutare ad andare attraverso sopra. Che voglio dire? Spiego meglio. Quando uno ha una passione e uno vuole con tutto il cuore fare qualcosa, però ci sono cose dentro di lui che sono contraddittorie a questa volontà. Ci sono cose che dentro di lui lo impediscono a fare quello che lui vuole fare. E il fuoco non riesce a bruciarlo. Rimane cenere. Questo è un segno di pesantezza, di materialità, di un ostacolo che il fuoco non ha riuscito a bruciare. Perché se tu, per esempio, prendi una cosa pura, come l'olio di olivo, per esempio, non rimane cenere. Perché quando l'olio di oliva brucia non rimane cenere? Tutto viene bruciato? Ma è molto semplice. Perché è una cosa pura. Quando tutto è puro, non ci sono ostacoli, non ci sono debolezze, non ci sono cose che forse sembrano che sono meno positivo. Tutto brucia con il fuoco, come un animale simbiotico in una cosa, al 100% attraverso la bontà, attraverso il creatore, attraverso un cosa positivo. Questo è l'olio. Però quando non è olio, quando è una cosa umana, sempre rimane cenere. Perché questo non è solo una cosa spirituale. Anche nella vita in materialità, uno che fa un progetto, uno che vuole fare qualcosa, uno per esempio che è innamorato, vuole sposare, vuole avere un matrimonio, vuole avere Shlombait, c'è un fuoco di Shlombait, un fuoco di amore e passione, però ci sono qualche punti che non vanno insieme con questo fuoco, che sono contraddittorio, la stanchezza e il non volere. Dicano le maestre. Come un uomo deve vedere questo cenere? Questo cenere che non riesce ad andare avanti, questo cenere che ti impedisce fare la cosa giusta, i tuoi vizi a volte, la tua zona di comfort, le cose che tu sei abituato a fare, anche che tu capisci dove il fuoco deve andare, capisci qual è la strada giusta, sia nella Torah, sia nella spiritualità, sia nel matrimonio, sia nel lavoro, sia in qualsiasi cosa. O ci sono cose dentro che non vogliono. Quante volte tu chiedi a qualcuno, dimmi, perché non fai così così? Tu sai che è la cosa giusta. E lui che ti dice, sì, lo so, non ti discute che è una cosa giusta, però questo e questo e questo perché non riesco. E tante volte, quando uno non riesce, questo non riuscire viene tradotto in non potere. Invece di dire non riesco, lui dice non voglio, però non è che non voglio, vuole. L'uomo vuole fare la cosa giusta, questa è la bellezza dell'uomo. Ogni uomo tzaddikì, non importa chi è, non importa quanto è lontano, cattivo, bene, male, non importa, è nel suo cuore. E gli Yehudi vuole sempre fare la cosa giusta. Quindi quando lui ti dice io non voglio, non è vero. Lui vuole. Da dove lo sappiamo? C'è una halakhah. Che a volte nella Torah ci sono cose che un uomo deve fare, e se lui non fa questa mitzvah, oggi non si fa, però nell'epoca del Beit HaMikdash, lo davano frustrate fino a che lui diceva va bene, voglio fare. E uno può chiedere, però scusa, non ho capito. È ovvio, se tu dai frustrate a qualcuno, sì, per esempio un bambino, tu dai frustrato, tu devi adesso fare i compiti, lui non vuole, tu lo dai frustrate, ancora. È ovvio, che uno dice, va bene, io faccio le compiti, perché non voglio ricevere le frustrate. Quindi che tipo di meccanismo è che quando un ebreo a volte non fa quello che la Torah dice, senza allungare adesso gli esempi, perché oggi non abbiamo tutto quanto, antigamente veniva frustrato fino a che diceva sì, voglio. ovvio che vuole, non è che vuole, non vuole uscire frustrato. Ci ha detto: no, 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 tu sai perché riusciva frustrato? O che lui deve vuole, perché noi siamo sicuro che lui vuole. Non c'è nessun dubbio che lui vuole fare la cosa giusta. Però c'è il cenere, c'è la pesantezza, c'è la terra che lo impedisce e le frustate lo aiutano a capire questo. Ovvio che il messaggio della lezione non è dare frustate, però capire che sì, tu ce l'hai cenere è un buon segno, o che il cenere è un segno che c'è anche un fuoco. Un uomo che non trova la cenere dentro di lui, non trova questi punti neri, lui deve avere paura. Perché se tu non trovi i punti neri, se tu non trovi il cenere, voglio dire che manca il fuoco, ce l'ha. Non c'è passione, non c'è amore, non c'è una forza che lavora a lavorare, sì? Perché noi siamo qui per lavorare. Sì, lavorare il creatore, lavorare tutta la vita lavora, sì? Le ovda o le shomra, quando Kadosh Baruch Hu ha creato Adamo Rishon, l'ha messo nel paradiso, che lo dice? Le ovda deve lavorarla, o le shomra deve custodirla. Voglio dire, molto semplice, hai lavorato, hai fatto qualcosa, adesso deve custodirla, che non si rompe, che non si distrugge, così qualsiasi cosa nella vita. Abbiamo un obbligo di lavorare. Dobbiamo fare sia spiritualmente, sia materialmente, sia psicologicamente, sia nella famiglia, tra marito, moglie, coppie, mamma, madre, padre, sia nella comunità, un lavoro comunitario, sia nel paese, qualsiasi cosa, qualsiasi relazione del lavoro, di un'azienda, di qualsiasi cosa che uno fa, e ci sarà cenere. Perché sempre quando c'è fuoco c'è cenere. Però se non trovi il cenere e tu pensi che tu sei perfetto e tu pensi che non ce l'hai questi punti neri, sappi che il tuo fuoco non è iniziato a bruciare ancora. La candela è spenta. E questo tzaddikim, ogni mattina il Kohen va, prende la pala, prende questo cenere e dove lo mette? Lo metto al lato dell'altare, perché questa cenere mi dà due segni. Il primo segno è che Baruch Hashem c'è fuoco, quindi siamo bene. E il secondo segno, questo cenere è lo che io devo combattere per poter bruciare ancora di più. Tzadikim, è nella preghiera dove troviamo il cenere? In Shachrit, per esempio. Dove sta il cenere? Abbiamo tanti parti della preghiera, abbiamo l'Amidah, abbiamo Shmona Esrei, abbiamo Shma Israel, abbiamo Lenon Shabbeach, abbiamo Korbanot, abbiamo Uva Lezion. Dove nella preghiera troviamo il cenere? Qualcuno ha un'idea dove il cenere è nella preghiera? Il preghiera, il cenere, il Tachanun. Quando uno chiede scusa per i suoi peccati, Ashamnu, Bagadnu, Gazalnu, quando uno ammette le sue errori, ah, si trova il cenere. Tzadikim, dove nella tefila hanno stabilito il tachanun? All'inizio? Al fino? Al punto più basso? Al posto più alto? Tzadikim, il tachanun arriva al posto più alto. E i maestri, anche i maestri della Kabbalah, che la preghiera è come una macchina che inizia a camminare attraverso il creatore. Quando tu inizi la preghiera a Korbanot, sì, la macchina va, è come andare sul monte, va, 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 fino che arriva al punto più alto. Quando lei sta in Amidah, in Shmona Esrei, là proprio stai a fianco al creatore. Con questo là non si può parlare, non si può fare niente, non si può interrompere, anche se c'è Kaddish, per esempio, non si può rispondere. Perché tu sei adesso a fronte del re, stai nel posto più alto, non c'è modo in un posto così alto fare un'altra cosa. E là, subito, prima di scendere. Perché come succede? Tu vai al monte, vai attraverso il creatore, chiede la tua richiesta, e dopo questa richiesta la deve fare scendere fino all'Enon Shaber, fino a che tu ritorni a tu stesso, a questo mondo, che è il mondo quotidiano, il mondo materiale. Ma se quando sei al punto più alto, là, 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 quando il fuoco è il più grande, là è. C'è il tachanun. Solo quando stai al punto più alto, quando il fuoco brucia vero, puoi iniziare a capire la tua cena. Perché se tu preghi e stai a fronte del Creatore, non riesci a mettere la cabana e non riesci a collegarti al Creatore, forse sì, tu vuole da Hashem, tu dici Hashem, voglio questo, voglio questo, voglio questo, però quando sei in un posto così alto, capisci che ci sono cose dentro di te che ti disturbano arrivare, non è il Creatore ti voglio dare tutto, e te, il cenere dentro che ti disturba arrivare. E per questo subito dopo la Amidah fai Tachanun, subito dopo fai uscire il cenere. E questo è un buon segno, il Tachanun è un buon segno, è un segno che hai fatto Amidah, se non hai fatto Amidah non c'è Tachanun. Possiamo dare un metaforo, ci sono gente molto semplice, molto che non sono abituato a cosa diciamo fine. Qualsiasi cosa che tu dai a mangiare, loro mangiano, no? Se tu adesso prendi un uomo che, per esempio, vive una civilizzazione dentro l'Amazonas, dove non ci sta il mondo moderno, la vita moderna, qualsiasi cosa che tu lo dai a mangiare, lui mangerà e lo piacerà. È un uomo che conosce del cibo, uno che è un cuoco, uno che capisce, uno che è un po' più, diciamo, delicato. Principessa, principessa? Ma una principessa non mangia tutto. No, questo è cenere, questo non è adatto per me mangiare, io voglio una cosa delicata. Se la comprensione di qualcosa ti porta a capire qual è la cosa che non è giusto a fare. E per questo dice HaKadosh Baruch Hu, quanto che il fuoco è importante, eshtami tu ka dalla Mizbeach, sempre ci deve essere fuoco. O ce l'hai anche cenere, va bene, fa parte da te, non è un sbaglio questo cenere. A parte da te, anzi, è un buon segno. Uno che riesce a capire le sue debolezze, lui avrà la forza il giorno dopo di rifare il fuoco. E questa volta il cenere sarà di meno. E per questo ogni giorno questo è il lavoro. Eshtami tu kada la misbeach, il fuoco deve essere sempre sull'altare. Però per poter continuare a bruciare questo fuoco, ogni giorno un po' di cenere si deve prendere. E dove lo mettiamo? Al lato dell'altare. Non fuori, rimane dentro. Perché rimane dentro? Perché tu la devi vedere. Questa è la cosa che io devo cambiare. Questa è la cosa che io devo migliorare. E quando migliorerò questo, arriverò. Una parentesi. La parola cenere che viene usato, che è hadeshen, abbiamo detto levare il cenere. Anche interessante levare, levare. Sempre vuole dire sopra, se anche il cenere va sopra. La parola Hadeshen è lo stesso numerico valorico della parola Satan. Eliezer, Hadeshen, sì, cenere. Cenere Satan, stessa parola con numerico valorico. Ognuno di noi ha dentro Eliezer. Però va bene, Eliezer è benedetto, non viene buttato fuori, viene messo al lato dell'altare. Basta che capisci che questo Eliezer è venuto a essere toccato. Però sì, è così. Perché ogni tanto si prende tutto il cenere e si butta tutto fuori. Ogni giorno si prende un po' di cenere al mezzo dell'altare. Però ogni tanto, quando il cenere già è troppo, questo la buttiamo fuori. Qual è la differenza? I maestri, quando il cenere diviene troppo, troppo vuol dire che tu sei depressivo, che tu sei giù, che non riesci a ridere perché tu vedi tutto il nero che c'è, vedi tutto nero, è così nero che il fuoco non può bruciare, anche se vuoi che il fuoco brucia, questo buttalo fuori, questo non è santificato, questo cenere non è benedetto, questo non è cenere positivo, questo non metterlo al lato dell'altare, sentimenti come io non sono capace, io non posso, io sono troppo debole, io qui, io qua. Questo buttalo fuori, non fuori del tabernacolo, non fuori della città, fuori del campamento, proprio là nel deserto, fuori Gerusalemme, là c'era un deserto, là si buttava. Erano i maestri, questo è la chiave. Si racconta che un giorno, storia vera, così si racconta, c'era IBM. IBM era una delle compagnie dei computer più grandi che esisteva. Ora, prima Apple, prima tutti, c'era IBM, una delle prime che ha fatto le computer. E là c'era un ingegnere, uno che è specialista di computer. E lui ha fatto un software, sì, ha fatto un programma, un software, perché il computer è l'hardware, c'è cioè il computer che tu lo puoi toccare, però dentro c'è un programma, questo si chiama il software in inglese. Lui ha fatto un sbaglio. Questo sbaglio che lui ha fatto ha costato, storia vera, la compagnia 10 milioni di dollari, perché era una compagnia era in America, 10 milioni di dollari. Questo ingegnere era sicuro, 10 milioni di dollari domani mi chiama il mio capo e mi butta fuori. No? Giorno dopo lui riceve il chiamato, questo ingegnere, chi lo chiama? È il capo dell'azienda, il CEO di IBM lo chiama. Vieni, vieni all'officina, tu sei piano 2, io sono all'officina, sempre il capo è il piano più grande, vieni, prende vieni piano 20. No? Quello arriva piano 20 e lui è sicuro che basta, lui non lavora là più, ha fatto perdere così tanti soldi. Entra là, inizia a dire scusa, ti chiedo scusa, ho fatto così, io so, ho fatto un errore nel software, non sapevo, ho capito il mio errore, non l'ho visto, perché mi ha fatto un errore che non ha fatto? Perché non ha pensato, era disconcentrato, ha fatto un sbaglio, qualcosa molto profondo. Qualcosa nel codice del software. E lui dice, va bene, non mi deve mandare via e vado da solo. Domani non ritorno più. Il capo dice, perché? Tu sei stupido. Tu vuoi domani non ritornare? Io ho pagato 10 milioni di dollari così tu potrai capire qual è il tuo errore. Dopo di aver investito in te 10 milioni di dollari che abbiamo perso per il tuo errore, tu vuoi andare via? No. Adesso tu rimani qui. Tu già mi hai costato 10 milioni di dollari solo per educarti qual è la cosa giusta di fare dentro il codice. Questa lezione, che è una lezione che mi ha costato così tanti soldi, se io ti mando via è buttato. Vieni, rimani qui. Questo tzaddikim è il cenere. Il cenere è un prezzo che si paga, è positivo e va bene fino a che questo ci aiuta nei giorni dopo migliorare, fino a che questo ci aiuta a fare meglio. E questo tzaddikim, perché questa mitzvah è così importante? E da oggi, ognuno di noi, quando vede il suo cenere, non essere disperato. Anzi, deve essere felice. Che Baruch Hashem, adesso lui può pagare il prezzo. Adesso lui può migliorare. Tzedokim, si dice su Avraham Avinu. Avraham Avinu. Fa parentesi sempre, c'è fuoco dopo cenere, cenere, fuoco. E la vita non sempre è fuoco e non sempre è cenere, no? È come una scala, sopra, sotto, sopra, sotto, sopra, sotto, e non c'è problema, si può andare sopra, sotto. A volte siamo nel bene nostro, tutto va bene, lavoro bene, amore bene, Shalom Bayit fere, e HaKadosh Baruch Hu bene, mitzvot bene, tutto bene, tutto fuoco, passione, tutto puro. E a volte siamo nel cenere, però va bene. Basta che si sa che si può rifare il fuoco, si sistema il cenere. Avraham Avinu, lui diceva, Anochi Afar Vaefer. Una frase molto famosa di Avraham Avinu. Io sono Afar, Afar vuol dire terra, e sono Efer, vuol dire sono cenere. Era una cosa di umiltà. Avraham dice, io sono umile, sono come la terra e come il cenere. La domanda è perché Avraham Avinu, per parlare della umiltà, parla di questi due concetti, cenere e terra. La differenza tra terra e cenere? Terra tzaddikim, la sua importanza non è per l'importanza che lui ha adesso. Tu prendi un pezzo di terra della terra, che importanza ha? Niente. Però ha una importanza futuristica. O che con questa terra, se tu lo semina bene, tu puoi mettere dentro un albero, è un albero che darà frutto, che darà solo cose belle. Invece il cenere è al contrario. Anche il cenere non ha un valore adesso. Il suo valore non è per il futuro, perché con cinema non puoi fare niente. Il suo valore è per la sua storia. Quindi, un'altra volta. La terra ha il suo valore non è per l'adesso, è per il futuro. E il cenere non è il suo valore per adesso, per il suo valore è per il passato. Dice Avram Avinu, io sono cenere, io sono anche terra. Che voglio dire? A volte uno deve vedere il cenere, il passato. Anche se tu pensi che tu non vali, vali tanto, vede tuo nonno, vede tuo genitore, vede tuo bisbisnonno, vede Avram, vedi Yitzhak, tu fai parte del popolo ebraico, fai parte di un popolo che, popolo che fu scelto. Sì, forse tu sembri che tu sei debole, però tuo nonno non era debole, tuo bisbisnonno non era debole. Dice Shlomo HaMelech, in Shir HaShirim, quando la capra va nel campo e lui non sa qual è il cammino che lui deve camminare, a che lo dice il pastore? Guarda le impronte delle tue avi. Se ieri c'è qui c'è camminato un altro capra, vede questa capra, le sue piedi hanno lasciato impronte sulla terra. Guarda dove sono le impronte, dove sono le impronte? Cammina là. Dice Avram Avinu, Efer, io sono cenere. Anche se mi sembra che sono nero, però vedi chi erano le mie avi, i miei bisbisnonni. Loro mi hanno dato la forza, la genetica, spiritualmente, materialmente, sono io loro. Però dall'altro lato, so che anche la terra, il mio valore non è solo per il passato. Il mio valore, la terra adesso non ha valore, ma il mio valore è per quello che viene, quello che deve venire, quello che deve, quello che viene dopo. Questo tzaddikim. È vero, l'importante è il momento più importante nella tua vita è adesso. Perché quello che c'era ieri già fu. Quello che ci sarà domani, chissà. Chi ha detto che uno arriva domani? Perché ci arriveremo, però chi dice? Adesso, adesso. Però dall'altro lato, quando tu ti concentri solo sull'adesso, l'adesso ha un problema. Che se io adesso sono niente, quindi vuol dire che io valgo niente? No, no, no. Anche se io adesso è niente, non dimenticare. È un paradox. C'è le avi e c'è il futuro. E poi questo ogni giorno, alla mattina. Il Cohen, la prima cosa che lui fa, lui va sull'altare e prende il cibo. Inizia con questo. Inizia con pulire, fai il tachanun. Ovvio, solo dopo fare il fuoco. Besata Hashem, Hashem ci aiuta a prendere tutte le cose che ci sono dentro di noi, il nero, il bianco, il cenere, il fuoco, l'angelico e l'animale, tutto, il corpo, l'anima, prenderlo come un fuoco attraverso il Creatore e santificare e mai essere triste e mai pensare negativo. La Simcha. Se riesci la simcha con fuoco, con passione, hai un obiettivo per arrivare, tu ci arriverai. Non importa quanto cenere c'è nel cammino. E Be'ezrat Hashem così arriveremo a Pesach, potremo vedere il Mashiach, e così tutte le cose saranno solo belle. Shabbat Shalom.